Il radiogiornale.
Buongiorno da Giuseppe Bucci. In Messico esplode la violenza dopo l'uccisione di un boss del narcotraffico. Alcune compagnie aeree americane sospendono i voli verso il paese. L'Ungheria di Orban sfida l'Unione Europea. Budapest annuncia il veto sulle nuove sanzioni alla Russia. Difficile un accordo oggi in sede europea. Domani quarto anniversario dell'invasione russa in Ucraina. Più di 6 miliardi di franchi spesi a sostegno di Kiev dalla Svizzera, altri 5 entro il 2036. Chiusi ufficialmente i giochi di Milano Cortina, tempo di bilanci per l'Italia, paese organizzatore, gli elementi critici, i costi e la sostenibilità. In Messico c'è stata un'ondata di violenza dopo la morte di un boss del narcotraffico noto come El Mencho, capo di uno dei cartelli più potenti del paese, uno dei principali criminali ricercati. El Mencho è stato ucciso ieri nel corso di un'operazione militare condotta anche con l'aiuto degli Stati Uniti. Sofia Stroppini.
L'uccisione del potente signore della droga ha scatenato la violenza nelle strade dello stato di Jalisco. I membri del cartello hanno dato fuoco ai veicoli bloccando le strade e attaccato le forze dell'ordine. Scontri si sono verificati in particolare a Guadalajara, nella capitale dello stato di Jalisco. Diverse compagnie aeree statunitensi come United e Delta hanno addirittura cancellato i voli diretti verso alcuni aeroporti messicani. Nemesio Segura Cervantes, meglio conosciuto come El Mencho, era un ex poliziotto di 59 anni che gestiva un imponente traffico di cocaina, metanfetamina e fentanyl. Su di lui pendeva una taglia di 15 milioni di dollari offerta dagli Stati Uniti a chiunque avesse informazioni utili alla sua cattura. Il cartello di Jalisco, di cui era leader, è forse meno conosciuto rispetto a quello di Sinaloa, ma negli anni è diventato il più potente del paese. È noto per l'uso della violenza e di un vasto arsenale militare, ma soprattutto per aver ampliato le attività che non si limitavano più soltanto al contrabbando di droga, ma includevano anche estorsione e traffico di esseri umani.
Credo che oggi non ci saranno progressi sul 20° pacchetto di sanzioni contro la Russia, lo ha detto poco fa l'alta rappresentante dell'Unione Europea Kaja Kallas, dopo che ieri il governo ungherese ha annunciato il veto se l'Ucraina non farà riprendere il flusso di greggio attraverso l'oleodotto Druzhba. Sentiamo il nostro collaboratore dall'Est Europa, Fabio Turco.
Stop alle sanzioni contro la Russia finché gli ucraini non riprenderanno le forniture di greggio all'Ungheria. Lo ha annunciato ieri in un post su X il ministro degli esteri ungherese Péter Szijjártó, in vista del Consiglio Affari Esteri Europeo in programma oggi a Bruxelles. Al centro della crisi c'è l'oleodotto Druzhba, l'infrastruttura che trasporta greggio russo attraverso il territorio ucraino verso le raffinerie di Ungheria e Slovacchia, gli unici paesi dell'Unione Europea ancora dipendenti dal petrolio di Mosca. Il flusso si è interrotto il 27 gennaio, secondo Kiev a causa di un attacco russo. Budapest e Bratislava accusano però l'Ucraina di non aver riparato l'infrastruttura, attribuendo il blocco a motivazioni politiche. Venerdì scorso lo stesso Szijjártó aveva definito lo stop un ricatto orchestrato dall'Ucraina insieme a Bruxelles e all'opposizione interna ungherese, in vista delle elezioni di aprile. Aveva quindi formalizzato il veto a un prestito europeo di 90 miliardi di euro per il prossimo biennio. La posta in gioco è alta. Senza il prestito, l'Ucraina rischia il collasso finanziario entro metà anno. Contestualmente, il premier slovacco Robert Fico ha lanciato un ultimatum parallelo. Se entro oggi non riprenderà il flusso di greggio, la Slovacchia interromperà le forniture di elettricità di emergenza a Kiev, di cui rappresenta circa il 50% delle importazioni. Nella vicenda è intervenuto anche il primo ministro polacco Tusk, che ha accusato il governo ungherese di sabotare la solidarietà europea. Risposta secca da Budapest. Finché Zelensky non riprenderà le forniture, non si aspetti alcun sostegno.
Intanto, 4 anni dopo l'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina, la Confederazione traccia un bilancio degli aiuti svizzeri forniti a Kiev. Da Berna sentiamo Alessio Veronelli.
6 miliardi e 80 milioni di franchi, questo è il sostegno della Confederazione alla popolazione ucraina all'interno e all'esterno del paese nei primi 4 anni di conflitto. Un'assistenza che continuerà anche nei prossimi anni, previsti infatti altri 5 miliardi per il periodo 2025-2036, in un paese dove la metà della popolazione dipende dagli aiuti umanitari. Ripresa economica, servizi pubblici, protezione della popolazione civile e pace, gli ambiti di intervento della Confederazione, con aiuti concreti nello sminamento e un pacchetto urgente di sostegno per la fornitura di beni energetici, visto anche l'intensificarsi degli attacchi russi alle infrastrutture locali. A fine 2025 erano poi poco meno di 70.000 gli ucraini in Svizzera con statuto S. Tra chi vi risiede da più di 3 anni, quasi il 50% esercita un'attività lucrativa, ma con stipendi inferiori alla media e un'alta percentuale di lavoro a tempo parziale. Fra 8 e 9 impiegati su 10 lo sono nel settore alimentare, gli altri in informatica o gestione, case per anziani, industria alberghiera, personale interinale e pulizie. Lo scorso ottobre il Consiglio federale aveva deciso di prorogare le misure di supporto specifiche per le persone con statuto S fino al 4 marzo 2027.
In Ticino c'è stato un incidente mortale poco dopo le 22 ieri sera sull'autostrada A2 in territorio di Chironico. La polizia cantonale ha fatto sapere questa mattina che la vittima è un 38enne svizzero domiciliato nel Luganese. Stando a una prima ricostruzione, il conducente dell'auto stava circolando in direzione di Bellinzona quando, entrando nell'area di sosta di Lavorgo, è andato a sbattere violentemente contro un camion posteggiato regolarmente. A causa dell'urto l'auto si è infilata parzialmente sotto il veicolo pesante, non lasciando scampo al 38enne. Illeso l'autista del camion, un 48enne lituano. Ieri sera è calato il sipario sulle Olimpiadi invernali Milano-Cortina. Al di là dei risultati sportivi, adesso arriva il momento del bilancio complessivo di questi giochi tra costi lievitati e opere non finite. Sentiamo la corrispondente da Roma, Francesca Torrani.
Gli organizzatori della Fondazione Milano Cortina non hanno ancora pubblicato un bilancio ufficiale sull'evento che si è chiuso ieri, ma le dichiarazioni rilasciate fin qui esprimono grandezze e positività sia rispetto all'organizzazione che alla sostenibilità, che sono gli elementi critici che hanno accompagnato i giochi di Milano Cortina. Il vero campo di battaglia politico è stato il costo e in particolare il costo zero promesso nel 2019 dal governo italiano a fronte dei 5,4 miliardi di euro che poi in realtà si sono spesi per realizzare queste Olimpiadi con un deficit coperto anche da fondi pubblici. Alessia De Luca, analista all'Istituto per gli Studi Internazionale ISPI.
Ovviamente ogni edizione olimpica è una vetrina per il paese che ospita i giochi e gli esiti vanno valutati di volta in volta. Non sempre il bilancio è positivo, quantomeno non per i cittadini, non lo è sempre stato nella storia, non sappiamo se in questo caso sarà così.
Più in generale, questi giochi si sono svolti in un momento storico piuttosto tumultuoso, cosa dire da questo punto di vista?
L'immagine della torcia olimpica si contrapponeva all'attualità. Da un lato c'era la promessa del rispetto delle regole, di una competizione pacifica tra le nazioni, e dall'altra una realtà in cui la diplomazia multilaterale è sempre, diciamo, più sotto scacco e comunque una forte rappresentanza da parte di numerosi paesi sono comunque, a mio avviso, da considerare un successo, al netto poi ovviamente delle polemiche che ci sono state e che però accompagnano sempre grandi eventi come quelle delle Olimpiadi.
E questa Olimpiade ha registrato, tra le altre cose, l'espulsione dell'atleta ucraino che ha gareggiato con il casco su cui c'erano le foto delle vittime ucraine dello sport.
Altri bilanci, questa volta sportivi, tra un istante. Una buona giornata.